ieri mattina, verso le 5:30 del mattino, la polizia è arrivata in forze sotto al Rabello occupato, che appunto era questa occupazione, questa libreria occupata che stava proprio di fianco alla Mole, in via Riberi, e ha iniziato le procedure di sgombero. Diciamo che lo sgombero era già nell'aria da almeno una settimana, sia per dei movimenti che si vedevano sotto all'occupazione, sia per degli articoli che erano usciti sul giornale decisamente patetici riguardo alla presenza di disabili sul tetto che minavano la sicurezza dello sgombero. Quindi diciamo un po' ce lo si aspettava, e si aspettava anche appunto un dispositivo come quello che poi è stato messo in campo ieri mattina, quindi un dispositivo ingente di forze che appunto ha bloccato tutta la via sottostante l'occupazione. E però per fortuna i compagni che occupavano il Rabel sono riusciti a salire in un numero abbastanza alto di persone sul tetto, appunto 7 persone, e sono riusciti a stare sopra il tetto fino tutta la mattinata, fino
al nubifragio.
Sì, fino al tardo pomeriggio, in cui il nubifragio, la grandine molto forte, li ha costretti a contrattare una discesa, che comunque appunto sono riusciti a scendere dal tetto senza dover passare in questura per essere identificati, e sono subito scesi e tornati con i compagni che li aspettavano sotto l'occupazione. Diciamo, oltre alla resistenza sul tetto, c'è stato anche un momento di resistenza di solidali sotto l'occupazione, che appunto mettendosi nella via, in via Sant'Ottavio, nell'angolo che porta verso l'università, ha messo in piedi un presidio che in mattinata, con delle battiture, ha cercato di evidenziare la situazione. Scusatemi. Poi verso all'ora di pranzo è stato fatto un pranzo solidale, e nel primo pomeriggio c'è stato anche un piccolo corteo per le strade del centro, che ha attraversato prima via Po, poi via Rossini, poi corso San Maurizio, per ritornare sotto l'occupazione. Diciamo, si è fatto un cerchio nelle vie centrali della città per appunto protestare contro questo sgombero.
Lo sgombero è stato effettuato probabilmente dalla Digos, perché non vengono tollerati in generale i posti occupati in Torino, in particolare anche e soprattutto in centro. Poi quello era già stato un posto che era già stato sgomberato per farne un grattacielo l'altra volta. Poi la cittadinanza se l'ha messa per traverso.
Sì, un palazzo di 7 piani volevano fare.
Sì,
ci ha spiegato una che abita lì vicino, che poi si erano mobilitati nel quartiere.
Era un progetto della moglie di Durbiano, guarda caso, che fa parte dello Urban Center, anche lui. E questo ci può portare ad allargare un po' il discorso delle occupazioni e degli sgomberi a quello che contro cui anche si contrappongono, e cioè la speculazione edilizia che in questa città si sta sempre più allargando come una piovra. Ne aveva già parlato Calvino negli anni 60 di una cosa del genere, e qui però è grossi numeri, e in particolare colpisce dei quartieri specifici. Lo vedremo poi con San Paolo, ma anche e soprattutto in Barriera, a Porta Palazzo e simili. Tu avevi studiato un po' questa materia e ne hai approfondita, anche studiandoti la variante 200, che è un'altra solenne porcata che vogliono fare sulla spina 2. Se vuoi parlarne di...
Sì, vorrei un po' sì, parlare in generale di qual è il nuovo modello di sviluppo dell'urbanizzazione, che non è semplicemente una dinamica legata alla città di Torino, ma che diciamo che è più o meno decisa a livello europeo. Vorrei partire però da un esempio pratico, nel senso, come abbiamo parlato adesso dello sgombero del Rabel, volevo parlare di un altro articolo che era uscito all'incirca un anno fa sulla Stampa, firmato da Olmo, che, come penso saprete, è il presidente degli Urban Center, oltre ad essere, diciamo, un famoso urbanista di Torino.
Anche un barone, docente della facoltà di architettura da più di 30 anni.
E appunto in questo articolo lui sosteneva che il progetto di riqualificazione dell'ex Liatto è uno dei progetti meglio riusciti a Torino, perché sosteneva lui, alcuni mesi dopo lo sgombero, perché era un progetto di riqualificazione partecipata. Quindi per gli urbanisti di Torino la partecipazione alla progettazione della riqualificazione è la partecipazione evidentemente della polizia che sgombra.
Stavo per
con
dirlo,
Manganelli.
È partecipata dalla Celere.
Sì, partecipata dalla Celere e dai Manganelli. E questa in realtà non è una cosa tipica della politica torinese, ma in realtà è tipica della politica appunto fino a livello europeo. Questo è dovuto a una serie di trasformazioni che hanno toccato l'idea stessa di città, l'idea stessa di sviluppo delle città. Per esempio possiamo notare che prima di tutto a livello europeo sono nate una serie di agenzie che associano diverse città in Europa e che si occupano appunto di progetti di riqualificazione. Potete cercare su internet i nomi di queste associazioni, le tre più famose, una si chiama Eurocity, un'altra Cartiere in Crise, e queste associazioni di città si occupano di fornire dei modelli generali di sviluppo che siano simili per tutte le città. Questo nell'ottica di un'integrazione dei modelli di investimento nelle città europee, a differenza di quello che poteva succedere fino a 20 anni fa, quando invece le politiche urbane erano gestite principalmente dagli stati nazionali ed erano viste appunto nell'ottica di rafforzamento della popolazione di Stato. Ora, da una parte con la delocalizzazione dei fondi, la delocalizzazione dei bilanci, appunto, che si chiede il pareggio dei conti a livello comunale da una parte, e dall'altra appunto con questa organizzazione transnazionale delle reti urbane, secondo me stiamo davanti a un nuovo modello di sviluppo che è basato quasi interamente non su prospettive di miglioramento dei servizi, di uniformazione del territorio, quanto piuttosto completamente asservito agli interessi dei grandi capitali e alle loro esigenze, per esempio logistiche, di profitto nella gestione dei beni immobiliari e nell'ottica della creazione di una rete transnazionale di città, perlomeno nel mondo europeo.
Che però devono sottostare a tutti a dei criteri ben precisi, sia di urbanistica sia di costruzione, sì. Però prima ancora di riuscire a costruire questi loro quartieri, queste loro città di sogno per la borghesia europea o comunque occidentale, devono riuscire a cacciare quelli che sono gli elementi che sarebbero quelli che occupano quei posti, quei quartieri, e che però gradualmente vengono a essere loro gli elementi estranei. Cioè, in genere come si opera? Si insinua un gruppo di persone che sono degli alieni per quei quartieri, tipo Barriera o Porta Palazzo, l'hanno fatto in piccolo prima col quadrilatero e poi si stanno estendendo gradualmente a tutto il resto dei quartieri popolari. Insinuano ad esempio Baricco in Barriera di Milano e poi di lì gradualmente quello diventa il l'abitante tipico della zona e gli altri vengono espropriati e cancellati, annullati, un po' come facevano ad Harlem negli anni 70, ecco.
Sì, diciamo, secondo me non vengono annullati, ma vengono semplicemente spostati in altre zone. Nel senso che, a mio avviso, quello che bisognerebbe spiegare molto chiaramente è che i processi di riqualificazione sono strettamente legati ai processi di degrado, nella misura in cui è proprio il degrado, cioè il disinvestimento parziale e temporaneo di una certa zona della città, che rende conveniente la possibilità di una nuova speculazione. Quindi una certa fetta della popolazione, quella che non può decidere politiche urbane semplicemente perché non possiede nessuno spazio, ma o è in affitto o occupa, ecco, queste persone da parte delle politiche urbane vengono utilizzate come pretesto per i progetti di riqualificazione e anche come appunto agenti della costruzione di questo cosiddetto degrado, che in realtà non è fatto da questa popolazione, ma è dovuto al disinvestimento in determinate zone. Un disinvestimento che è dovuto a dei processi interni al capitale, che quindi ci rivelano la natura di classe di questi processi di qualificazione, perché da una parte abbiamo un degrado che è dovuto appunto dalla carenza di manutenzione degli edifici, dalla carenza di manutenzione delle strade, delle infrastrutture che collegano un determinato quartiere della città, che fanno abbassare i prezzi. A un certo punto, quando i prezzi sono abbastanza bassi e così, rispetto ai prezzi dei quartieri limitrofi, a quel punto il processo di qualificazione è un processo profittevole e viene appunto incentivato da una serie di agenzie che dobbiamo dire che non, appunto, che si rifanno completamente al modello di sviluppo che prima cercavo di delineare. Non sono agenzie pubbliche, statali o comunali, ma sono agenzie miste tra partecipazione pubblica e partecipazione di grandi capitali privati. Appunto, a Torino abbiamo casi di 17 processi di riqualificazione in corso. La maggior parte di questi hanno a che fare con il Fondo Torino Immobiliare, che appunto possiede alcuni edifici nella città di Torino e si occupa di ristrutturare al fine di incentivare i processi di riqualificazione. Questo Fondo Torino Immobiliare è un fondo fatto di beni comunali che però per vari motivi non si riesce più a gestire i costi di gestione, non si riescono più a sostenere, ed è diventato un ente misto di partecipazione pubblico e privato. Infatti il 28% del comune, e mentre la restante percentuale è divisa tra la Compagnia San Paolo e la Banca CRT. In quest'ottica appunto vediamo come i capitali privati sono coloro che in realtà dettano l'agenda politica di ristrutturazione dei quartieri nell'ottica dei loro profitti e soprattutto anche nell'ottica delle loro previsioni di investimento, cioè insomma loro si valutano un investimento integrato nel territorio al fine di poter avere un profitto sicuro.
Un esempio potrebbe essere appunto la variante 200, in questo senso, dove vogliono utilizzare questa linea, che sarebbe la linea metropolitana 2, per fare una specie di autostrada che porta ai suoi lati tutte le strutture e le richieste che provengono proprio da queste agenzie o comunque dai clienti dei vari politici che devono decidere di questo, no? Giusto?
Sì, sicuramente il progetto della variante 200, se andate anche sui siti in cui viene pubblicizzato, sostiene di essere il primo esempio in Italia di urbanistica integrata. Che vuol dire integrata? Significa un progetto che sia infrastrutturale, che residenziale, che commerciale. Cioè, quindi un processo completamente integrato. Ma questa integrazione, per quanto possa sembrare una parola che rende l'urbanistica un pochettino più intelligente, un po' più provvedita, in realtà l'unica integrazione presente è l'integrazione dei capitali. Nella misura in cui appunto si richiede, il comune non ha i soldi per costruire la linea 2, richiede ai privati di partecipare agli investimenti per costruirla e in cambio lui è disposto a cedere i diritti edilizi, cioè a cedere e far scegliere agli agenti privati le destinazioni d'uso delle zone circostanti alla linea della metro. Ora, noi sappiamo più o meno che la costruzione di una nuova linea del metro più o meno fa aumentare i prezzi al metro quadro delle case più o meno del 30%. Quindi se il comune cede i diritti edilizi ai capitali privati che investono nella linea, garantisce a questi privati dei profitti decisamente alti,
molto alti.
Sì, che non prendono in considerazione per niente nessun tipo di esigenza della popolazione presente e piuttosto mirano a spostare la popolazione presente e a sediarne una nuova, più agiata, magari in grado di possedere le case in cui abita, di possedere dei negozi,
di sostenere anche gli oneri di urbanizzazione, quindi, e così via.
Sì, sì. E E niente, tutta questa cosa qua penso serva molto per capire poi quando ci troviamo davanti a un portone per uno sfratto, cioè, o anche se ci sono delle operazioni tipo quella di ieri, che magari c'è anche un risvolto più di ordine pubblico, no? Nel senso lo sgombero classico, eccetera, nel senso che all'edificio lì dove c'era il Rabel non credo che abbiano delle mire immediate. Però poi c'è il vicino caso della Cavallerizza, che hanno sfrattato delle famiglie, adesso c'è tutta la partita intorno a questo spazio. E niente, penso serva proprio per capire... poi tutti questi meccanismi di questi centinaia e centinaia di sfratti che si ripetono, la gente che va a Porta Nuova a dormire, alle Molinette e così via, mentre dall'altra parte della città c'hai l'assessore, come ieri, no? Che ha fatto il meeting Urban Center con Legambiente, eccetera, eccetera, per decidere cosa fare dell'area ex Thyssen, esatto, dove... appunto la vogliono fare in maniera partecipata, no? Quindi magari faranno anche un giardinetto, sì, qualcosa che va bene agli abitanti,
sì, in realtà,
però chi ha le mani, chi ha la grossa fetta della speculazione sono sempre questi enti,
sì, Legambiente in quel caso contesta sia il fatto che vogliano mettere degli altri supermercati, ce ne sono già 10 lì attorno, vogliono costruire delle case che non servono a nulla in quella zona poi in particolare. E poi però richiedono una specie di sottopassaggio che mette in collegamento via Pianezza con Corso Mortara, e che in quel modo sposti dei flussi anche di affari da un luogo all'altro della città, e che lo porti lì.
Sì,
affari,
che invece di andare al centro commerciale che c'è già, magari al delle Alpi, vanno lì a fare la spesa. Questa è la logica, certo.
Da una parte il ruolo degli antropologi o dei giornalisti o di queste figure sociali che normalmente si agglomerano all'interno di associazioni culturali o agenzie di sviluppo nei quartieri non è per niente un ruolo secondario e non ha nessun tipo di relazione con l'idea che la popolazione partecipi al progetto, quanto piuttosto sono degli agenti che di norma vengono utilizzati per fare in modo che la comunicazione delle trasformazioni della città avvenga capillarmente e in maniera perentoria, come se queste trasformazioni fossero già decise, fossero già messe nero su bianco, e il compito appunto di queste agenzie di sviluppo e associazioni culturali è appunto quello di convincere la popolazione che tutto questo è giusto. E la cosa non è appunto solo legata a un certo tipo di politica comunale, ma ha a che fare con quello che i grandi capitali sostengono, chiamano investimento integrato, come parlavo prima, o anche in investimento sostenibile. Con questo si intende un tipo di investimento che è già in grado di prevedere i costi sociali che avrà ed è in grado di ammortizzarli. Se noi guardiamo qualsiasi agenzia di sviluppo che esiste a Torino, vedremo che è finanziata per buona parte dalla Compagnia San Paolo. Oltre a questo, possiamo vedere come la Compagnia San Paolo all'interno delle università ha degli enti, tra cui forse quello più adatto alla situazione è l'ente che si chiama SITI, che è il Sistema di Innovazione Territoriale Integrato, che si occupa di studiare insieme all'Università di Torino tutti i possibili cambiamenti della città e di renderli il più possibile integrati in un progetto di investimento complessivo. E oltre a questo la Compagnia di San Paolo è anche quella che si occupa di ammortizzare e quindi di evitare tutti i possibili conflitti sociali che le trasformazioni urbane potrebbero mettere in atto. E gli esempi che posso fare adesso, ma ce ne sarebbero infiniti, sono due. Da una parte stanzia una cassa di fondi per gli sfratti, che è una cosa abbastanza miserevole. Quando vediamo un grattacielo come quello che sta di fianco a Porta Susa, sapere che la Compagnia San Paolo stanzia forse 1 milione di euro, non so neanche quanto, ma pochissimi soldi per questa cosa degli sfratti, e si occupa anche di costruire case sociali nei quartieri, diciamo, nei quartieri che, in cui inizia un processo di riqualificazione. È come se la banca sapesse, non come se, la banca sa che un processo di investimento comporta degli sfratti, e queste case sociali sono la maniera di ammortizzare i possibili conflitti sociali.
Certo, Sì, sì, l'abbiamo visto appunto, adesso sto pensando a Porta Palazzo, dove effettivamente ci sono, stanno mettendo in piedi questi affari qua, che poi vanno a coprire le esigenze di una piccolissima parte, credo, di questi sfrattati, sempre che possano permettersi di pagare un po' di affitto, ecco, perché appunto magari si va a dividere anche il fronte degli
certo,
sfrattati.
Cioè, un'idea di divisione del fronte è anche un'idea di residenza temporanea, insomma, noi dobbiamo ammortizzare questo costo, tu per qua per un po' dovrai rimanere, rimani ancora, poi tra un anno te ne vai dove devi andare. Vabbè, l'ultima cosa che vorrei dire è che è talmente integrato questo modello di sviluppo che anche se guardiamo chi è che finanzia gli artisti che si occupano di rendere più carini i quartieri cosiddetti degradati, vediamo che la maggior parte di questi tipi di iniziative culturali sono finanziate da San Paolo e non certo perché sono interessati alla cultura.
Sì, poi la San Paolo evoca anche il grattacielo, quindi forse anche quelli, cioè i grattacieli, vengono collocati in una certa situazione, un certo quartiere, una certa area per catalizzare sostanzialmente, oppure per simbolizzare quello che è il territorio che poi dovrebbero sovraintendere tutto sommato. In fondo il grattacielo del San Paolo collocato lì potrebbe essere l'alto sguardo del padrone su appunto l'area Westinghouse, l'area ex di atto del quartiere, che poi viene completamente scardinata e rifatta a immagine e somiglianza di quello che è il padrone, insomma.
Sì, l'unica cosa che mi ero dimenticato di dire prima è che appunto che il Rabello occupato non ha smesso di vivere, di esistere, e in tutta la settimana le iniziative che erano in programma verranno comunque fatte o in strada o in altri luoghi. Appunto oggi pomeriggio alle 3:30 c'è un appuntamento davanti a Palazzo Nuovo per un presidio itinerante per le vie del centro e la presentazione di un libro.